Una stanza sospesa sopra il palcoscenico. Dentro un uomo e una donna si parlano, si insultano, si sdoppiano per poi rientrare in se stessi. Sono come animali in cattività. Con terribile violenza raccontano la propria esistenza priva di umanità fino all'estremo sacrificio finale. È Quartet di Luca Francesconi, rappresentata in prima assoluta alla Scala di Milano lo scorso 26 aprile e in scena fino al 7 maggio. Il libretto è stato scritto in inglese dallo stesso Francesconi, ricavandolo dall'omonima pièce di Heiner Müller, che a sua volta si era ispirato alle Liaisons dangereuses di Delaclos. Protagonisti il soprano Alison Cook e il baritono Robin Adams, entrambi bravi sia nel canto che nella recitazione. Sul podio Susanna Melchi, prima donna a dirigere alla Scala. Regia firmata da Alex Oyer e dalla Fura del Pauls. Francesconi ha immaginato uno spettacolo a più dimensioni. All'orchestra in buca faceva da contrappunto un'altra orchestra nascosta insieme al coro. L'intervento di spazializzazione del suono si avvaleva in sala anche di una parte elettronica, una scelta sostanziale perché dalla gabbia dorata dei personaggi uscivano incontrollati i sogni dei protagonisti e, fuori dalla stanza e dalla loro portata forse, si intravedeva una dimensione spirituale, autentico tabù dell'uomo di oggi. Insomma, una vita senza sentimenti è in una parola disumana. Basta guardarsi intorno, oppure allo specchio se si vuole, per capire quanto sia attuale la parabola raccontata da Francesconi. Sentiamo che cosa ci ha raccontato il compositore pochi minuti prima della prima. Luca Francesconi, la prima domanda è di ordine musicale. Abbiamo visto un'orchestra che si sdoppia, quindi un'orchestra in buca, un'orchestra nascosta e anche l'intervento dell'elettronica, quindi decisamente un intervento che vuole spazializzare tutta la situazione sonora, direi. Qual è la necessità, perché succede questo?
Sai, la condizione dell'opera, come siamo abituati a considerarla di repertorio, è una condizione ottocentesca bidimensionale, come se fosse un cartone, un tableau vivant, un quadro, no? Cioè, come del resto la televisione e internet, no? Tanto si dice che sia moderno, ma in realtà è un pezzo di plastica bidimensionale. Invece l'opera è nata come plurale di opus, cioè una macchina polisensoriale, plurisensoriale, e dunque quello che oggi noi chiameremmo una grande macchina multimediale. No, altra parola abusata. Allora, si tratta di fare uno scatto verso una dimensione tridimensionale invece che semplicemente bidimensionale come un quadro, e per fare questo si parla non soltanto di spazi veri ma anche di spazi virtuali e anche di spazi interiori, cioè il teatro, la storia, la narrazione non può avvenire, questo si sa in musica e nell'opera, solo attraverso un testo o attraverso dei cliché. Per cui se c'è la melodia dolce sappiamo che è amore, se c'è invece pum pum con la gran cassa sappiamo che è guerra. Un pochino più raffinato di così, perché noi siamo molto più complessi oggi e molto meno legati, almeno dovremmo, legati a dei cliché così banali, a del kitsch così. Ma invece pensare a degli spazi che sono a volte più intimi, molto più vicini, a volte invece immensi, aperti. E questo deve far parte anche della narrazione, della drammaturgia.
Ecco, sembrerebbe infatti che il pubblico venga dalla musica preso e ricondotto in questo box, in questa prigione, in questa stanza dove ci sono i personaggi principali.
Sì, bisogna ricordare che è una storia feroce di coppia che viene dal famoso Relazioni pericolose di Laclos, da cui è stato tratto quel famosissimo film con John Malkovich, un grande John Malkovich e Glenn Close, e Uma Thurman, fra l'altro giovanissima, che faceva la Vergine de Volange, Vergine per poco. E dunque c'è una storia di claustrofobia di coppia, una coppia iperrazionale che ha voluto, per poter giocare questo gioco di controllo e manipolazione degli altri, tipicamente occidentale direi, hanno fatto un patto per abolire i sentimenti e l'amore, per poter poi giocare e manipolare gli altri senza alcun, come su un gioco di società quasi. Solo che poi succede qualcosa, cioè che uno dei, diciamo, istinti più basici e più primitivi, come quello del possesso, interviene da parte di lei, cioè la gelosia. E a quel punto, naturalmente, la macchina, questa macchina che loro sono costruiti, che è una macchina che si dovrebbe basare su principi esclusivamente razionali, salta per un istinto invece assolutamente animale, come la gelosia, il possesso, e lì ci si avvia verso la catastrofe. I luoghi virtuali e interiori che ho creato, che fanno parte della drammaturgia a pieno titolo, come se fosse proprio parte della narrazione, prevedono anche una dimensione invece dei sogni, cioè loro hanno dei momenti di umanità e si sente chiaramente, cioè si blocca questa loro macchina, e un altro momento che io ho chiamato il fuori, out, dove c'è una seconda orchestra, una grandissima orchestra con il coro, che sono nascosti, invisibili in qualche parte del teatro, ma suonano dal vivo, e che sono riprodotti attraverso la tecnologia AirCam nello spazio della sala, e questa orchestra e questo coro rappresentano una sorta di motore immobile della vita stessa, dello spirito, della natura, che apre degli spazi immensi e senza tempo, in confronto ai quali diventa ancora più marcata e quasi ridicola la piccolezza di questi due che si scannano chiusi dentro una stanza, che poi in fondo, dopo un po' che li spiamo, ci rendiamo conto che probabilmente siamo noi.
Insomma, una volta distrutto quello che è l'impianto assolutamente logico e razionale, ci si apre al sentimento e all'irrazionale in qualche modo, però mi pare di capire che ci si apre anche a una trascendenza.
Beh, chiaramente manca totalmente a noi, questa è una specie di hubris, conseguenza di una hubris, cioè di una presunzione di risolvere tutto in senso razionale, per cui post-illuminista, ma questo è un problema che è strettamente legato poi anche a ciò che dal punto di vista economico la nostra cultura ha creato, cioè un sistema che deve comunque funzionare come una macchina lanciata a tutta velocità, contro un muro, perché sappiamo bene che non è insostenibile, come si dice, non è sostenibile questa velocità e questo spreco. Per cui questo iperrazionalismo ha creato il sistema economico nel quale noi siamo intrappolati in questo momento. Per poter fare questo ha dovuto cancellare qualsiasi tipo di sentimento e di accoglienza della propria debolezza, della propria sensibilità, nonché addirittura di altre persone. Ricordiamoci che il 15%, meno forse il 12% della popolazione mondiale, cioè siamo noi gli occidentali, il 12% consumano circa l'80% dell'energia di questo pianeta. Per cui questa situazione è una situazione che, come in quest'opera, appunto, filtra anche all'interno della coppia, se vogliamo, ma la coppia in realtà è un pretesto, la coppia, il sesso, tutte queste cose che noi vedremo anche, sono la cosa forse meno importante. La realtà è che è una metafora di una civiltà che ha abolito l'aspetto spirituale, l'aspetto del sacro, eccetera, eccetera, in favore di una materialità assoluta, e per poter fare questo ha dovuto appunto creare una sorta di macchina che ha alla fine reso le persone macchine, e però appunto la cosa non può funzionare perché c'è poi un istinto, come dicevo prima, base così animale, che salta fuori e che ti rompe il teatrino che ti sei costruito. E lì io do questa responsabilità in qualche modo alla donna, come è una donna per la prima volta che dirige un'opera alla Scala, dunque è un evento storico, perché non è mai successo, nel Piermarini. E mi sembra di vedere che in fondo la donna è molto più forte dell'uomo, e se c'è qualcuno che può spaccare questi muri, questa gabbia, e avviare un nuovo inizio, deve essere una donna.